Amiche e amici, benvenuti alla sesta puntata dello season 2024 di Scusate il Disturbo. Sì, siamo qua, anche se la settimana passata, la precedente, è stata di un piattume devastante, ma noi abbiamo trovato lo stesso qualcosa di cui parlare. Quindi un ringraziamento sempre a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non, e per inventarci qualcosa per stare con voi un'oretta, sì, partiamo sempre così. Questa sera insieme a me Giovanni Ganci, sono Mauro Rizzotto, Giorgio Prunotto, Mattia Righetti e Alessandro Taraschi. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Un attimo solo perché Stack mi dice che non si sente, un attimo che vedo un attimo, tutto in diretta facciamo, dice Stecco che non sente, ma io qua vedo tutto regolare.
Ciao. Vediamo. Stecco!
Stecco, ci senti adesso? Dici qualcosa.
Buonasera.
Stecco, dove
stiamo
sei?
Lavorando per voi, questo è il bello, il bellissimo della diretta.
Ma non è che magari solo Stecco che non ci sente?
Secondo me Stecco non ha alzato
Stecco,
il volume.
Stecco il volume.
Io al jack delle cuffie staccato, siccome.
Stecco, prova Sassa, Stecco. Niente,
ma
non
se
ci risponde.
Facciamo anche una controprova, se qualcun altro ci sente, ce l'ho.
Dai, ci scrivo
alzi la mano.
Scriveteci da qualche parte che ecco
che noi vediamo di leggere.
Vediamo, aspettate. Stecco, si sente. Ci devi del tempo, Stecco. Avevo sacrificato quasi tutta la sigla per preoccuparti.
Il prossimo operativo ce lo paga Stecco.
Ma
cosa non si fa in off season?
Davvero. Allora, stai dicendo che siamo qua con questa sesta puntata. Abbiamo trovato qualcosa di cui parlare perché fondamentalmente siamo professionisti del trovare argomenti di cui parlare. Quindi voglio dire, proprio abbiamo questa capacità intrinseca di far questo e cominciamo questa puntata parlando di ricevitori. Anzi, più che di ricevitori inteso come ruolo, come abilità, dell'evoluzione economica dei ricevitori, anzi del conto in banca dei ricevitori. Se c'è un ruolo che nel corso degli anni ha aumentato sensibilmente il proprio ingaggio è quello dei ricevitori, che hanno raggiunto un peso sul salary cap delle squadre molto consistente. E addirittura la crescita del salario dei ricevitori è percentualmente maggiore della crescita del salary cap, quindi hanno preso, diciamo, nel corso del tempo più di quanto è salito il budget a disposizione e quindi la quota che occupano proprio il salary cap delle squadre è aumentata in maniera consistente. Quindi insomma, vediamo un attimo, perché uno di solito parla sempre il QB occupa tutto il salary cap, non c'è spazio. Invece abbiamo notato, grazie alla Prunotto Analytics che spazia in tutti i nostri podcast, questa tendenza. Quindi, proprio perché è stata una ricerca fatta dalla Prunotto Analytics, per introdurla e dare anche l'idea numerica del fenomeno, do la parola al CEO, amministratore delegato, gran visir, gran fil di put, gran tutto della Prunotto Analytics, Giorgio Prunotto.
Il visir mi piaceva come carica. Comunque, venendo a questo tema, abbiamo buttato giù un po' di numeri e abbiamo visto che dal 2013 al 2024 il cap è salito da 123 a 255 milioni.
Quindi 100%.
Mass o meno, esattamente.
Più del 100%.
È praticamente raddoppiato, per farla semplice.
Mentre
la media degli stipendi wide receiver è salita da 11 a 30 milioni, cioè è triplicata praticamente. E l'incidenza del cap è passata più o meno dal 9% all'11,8%. Quindi è veramente un aumento sensibile.
Scusa, possiamo... Giorgio, la media degli stipendi è passata da 11 a 30.
Allora, di tutti i wide receiver, okay. Cosa vuol dire? Ovviamente del positional spending, tutto quello che le squadre spendono per i wide receiver che mettono a roster.
Ok.
Hai fatto bene perché se effettivamente il quinto ricevitore piglia
Torrente, scusa Giorgio, scusa, permettimi, breaking news appena arrivata in redazione, Stecco si scusa, era il bluetooth delle cuffie che non funzionava,
detto, no?
Bene, se andate avanti
vai Giorgio, vai per favore, vai.
Chiediamo scusa a tutti gli ascoltatori, ma ecco,
cioè, noi praticamente facciamo il podcast per Stecco, se capito. Sì, esatto. Poi vengono gli altri. Allora, nel 2021 solo i Dolphins avevano più del 20% del cap investito sui wide receiver. Sì, voi siete i soliti spendaccioni. Che... Vabbè.
E noi, come ho scritto, noi se non facciamo un boom ogni off-season non siamo contenti.
Esatto. E 9 squadre avevano più del 10% del cap investito appunto nella posizione. 2023-2024 invece indicano una nuova tendenza, che due squadre, 2023 Rams e Cardinals, 2024 Seahawks e Rams, con più del 20% dei soldi investiti nella posizione, ovviamente rispetto al cap, e addirittura 18 squadre, quindi raddoppiate, che hanno più del 10%. Questo è ancora più incredibile se si pensa poi al fatto che i wide receiver rookie negli ultimi anni sono stati delle scoperte favolose. Ora poi magari le analizziamo meglio, perché appunto abbiamo tirato giù un po' di numeri anche su quello. Però questo fa capire che veramente, nonostante ci siano molti rookie forti a roster e si investa sempre di più nel draft per rafforzare la posizione, vuol dire che ci sono anche dei top wide receiver che costano davvero molto. E questo è supportato ai fatti, perché ci sono ben 16 wide receiver nel 2024, salvo rinnovi che poi magari andremo ad affrontare, e quindi tendenzialmente credo che saranno anche di più, con uno stipendio medio, che sappiamo non è proprio la misura più corretta per analizzare i contratti dei giocatori, però rende l'idea, con più di 20 milioni l'anno di stipendio. Quindi il giochino sembra che stia diventando un wide receiver forte, esperto, con uno stipendio importante, quindi magari maggiore sopra questi 20 milioni, e un rookie. Facciamo l'esempio di tre squadre che stanno applicando questa filosofia: Miami Dolphins con Hill e Waddle, i Rams con Cooper Kupp e Puka Nacua, e poi gli Eagles con AJ Brown e Davonta Smith. E sembra un asset anche ampiamente sostenibile questo. E poi magari realizziamo i nomi dei rookie nel dettaglio, però mediamente, avendo analizzato quelli che sono dal 2019 al 2023, tirando fuori circa 9 rookie, non necessariamente i primi 9 scelti nel ruolo e nemmeno i 9 che hanno reso di più, ma quelli che a mia sensazione erano significativi, si vedeva come mediamente questi riescono a garantire 700 yard e 5 touchdown, che insomma fa pensare questo giochino del wide receiver forte e uno magari preso come rookie, sembra pagare, anche perché quelli presi al draft mediamente sembrano una scommessa sicura.
Vabbè, ovviamente è aperto il dibattito, domande, idee, sensazioni.
Non dite che ho già detto tutto, anche se non me ne vado. No.
Stavo pensando al discorso che hai fatto sulla coppiata primo ricevitore esperto pagato, campione, insomma mettici degli obiettivi che vuoi, e un giovane affiancato, e agli esempi che hai fatto. In realtà sono dei casi un po' diversi, nel senso che nel nostro caso Idol e Waddle sono, non dico lo stesso tipo di giocatore, ma Jalen Waddle è un giocatore con caratteristiche comunque assimilabili a quelle di Tyreek Hill, ed è già scritto che nel momento in cui arriverà il rinnovo di contratto di Jalen Waddle, adesso siamo in finestra di opzione del quinto anno e arriverà sicuramente il rinnovo di contratto, sarà lui il futuro nel giro di un anno o due, perché Tyreek Hill comunque almeno un paio d'anni buoni di sicuro li ha, che il suo contratto sia sostenibile dopo per un altro paio d'anni, questo è tutto un altro paio di maniche, però c'è un piano di successione. Ecco, Brown e Smith a Philadelphia sono due tipi di giocatore diversi, non c'è un piano di successione di questo tipo, come in fondo Cooper Kupp e Pukenakua. Questo vuol dire che il piano che può esserci a livello di roster, a livello di gestione, a livello di impatto economico e di soprattutto impatto sulla squadra, nel senso che sono tutti giocatori che hanno dimostrato di poter stare in un ruolo di numero uno ipotetico, prevederanno anche un cambio di filosofia di gioco verosimilmente. Niente, questa così mi è venuta perché
no, è vero, ed è anche vero che sono stati costruiti in maniera diversa, perché
sì,
Kupp e Nakua presi al draft, invece ci sono più analogie tra Hill e J. Brown presi in free agency, che fa riflettere anche quello, perché secondo me, poi questo è un tema secondo me che è bene affrontare e su cui voglio il vostro parere. La trade che ha portato, ovviamente, l'idea è nata da lì. La trade di Diggs, mandato da, per mille motivi, ora li affrontiamo, dai Bills a Houston.
Quindi dove vuoi partire?
L'ha cacciato. Cioè, non è che
non lo so, è che...
L'ha cacciato, punto.
L'ha cacciato, è vero. Cioè,
l'hanno accompagnato alla porta.
A caro prezzo.
Diggs lo si conosce, insomma, non è la prima volta che viene.
Beh, tu lo conosci meglio di molti.
Non è la prima volta, insomma, che si trova in una situazione dopo un po' un giocatore che diventa complicato, non è facile da gestire, è un ricevitore probabilmente una diva, come c'erano negli anni 90 e 2000, di cui non ne sono rimaste tante, lui probabilmente ancora di quel tipo lì. Però tornando al discorso originario, allora, detto che il ragionamento di Giorgio mi piace tantissimo, quello di uno strapagato, cioè uno pagato tanto e un rookie, al netto di quanto possa essere davvero studiata nel dettaglio oppure nata da circostanze, che la vedo più simile a questa teoria. Io sapete che ho delle teorie
perché
sui...
Poi pure Ale, dipende, perché tu puoi anche prendere il rookie studiando la tavolina, ma se il rookie non va bene,
esatto. Esatto, ma proprio su questo tema io sono abbastanza, sapete, ho delle teorie abbastanza chiare, nel senso che per me pagare un ricevitore è un errore, e tra un po' poi arriviamo anche a
livello assoluto pagarlo tanto. Gratis non viene nessuno.
No, gratis non gioca più nessuno.
Noi giochiamo gratis,
Coubertin se ne spiace, ma così è. No, per me pagare tantissimo un ricevitore è un errore. È un errore perché? Perché c'è tantissimo talento. Ed è talento che continua ad aumentare. Quindi, secondo me, è più profittevole per una squadra andarlo a cercare al draft e poi sfruttarlo, utilizzarlo per 4-5 anni e successivamente cambiare, continuare a cambiare, continuare a pescarne nei draft. È chiaro che non sono un GM, quindi probabilmente sicuramente non ho la verità in tasca. E mi leggo appunto al discorso del draft, perché Giorgio ha detto ce ne sono spesso, se ne pescano spesso, e sono effettivamente tantissimi giocatori, gli ottimi giocatori, non solo i buoni giocatori, gli ottimi giocatori che sono emersi negli ultimi anni e che probabilmente arriveranno anche il prossimo anno, perché c'è una classe in arrivo che sembra particolarmente ricca. Cosa voglio dire? Voglio dire che probabilmente è una delle posizioni che ultimamente è stata più facile da draftare rispetto a tante altre. Ed è abbastanza paradossale come, nonostante il tanto talento, sia anche una posizione che, per i motivi che conosciamo, vale a dire il gioco si è spostato verso verso l'aria in modo preponderante, è molto più pagata di quanto non sia la bistrattata posizione dove di talento invece ce n'è meno, perché quella di running back ce n'è meno, eppure, per il fatto che comunque ci si gioca meno, ci si spende meno. Quindi, per quello che mi riguarda, io grossissimi investimenti non li farei sui ricevitori. Perché? Perché se uno li sceglie con costanza e con un minimo di criterio, li può trovare, non dico tranquillamente perché non c'è scritto da nessuna parte che sia scontato, ma diciamo che è più facile che azzeccarci in altri ruoli dove obiettivamente è più complesso, è un giochino più difficile andare a pescare i ricevi giusti. Arriviamo adesso al nodo Justin Jefferson, che si fa?
No, ma aspettate,
noi nulla.
Abbiamo lì una domanda del mercato, diciamo.
Scusa, posso riallacciarmi a una cosa che ha detto Ale prima, se no poi perdiamo il filo. Sono d'accordo su quello che ha detto. Offro due chiavi di lettura. La prima è che la prima è molto banale. Anticipo, metto le mani, faccio mani avanti. È molto banale. Wide receiver ne giocano di più. Puoi anche giocare degli schemi senza running, perché è un po' difficile giocare degli schemi senza wide receiver. Wide receiver gioca di più, te ne servono di più in campo e quindi te ne servono di più. La seconda è, ok, allora, abbiamo una, credo che questa sia almeno la terza classe di draft consecutiva con tanto talento nel ruolo. E quindi abbiamo un'offerta abbondante e sempre crescente. Abbiamo detto che quelli bravi, i numeri uno, li paghiamo, ma alla fine non è che sono poi così tanti. E allora, secondo me, l'unica soluzione, cioè l'unica risposta alla domanda è quella, tanto cara, tra virgolette, a Giorgio, che è in puro stile NBA, ma non sarà che stiamo pagando un po' troppo la classe media di wide receiver?
La classe media, tu dici? Cioè non il top, ma...
No, la classe media.
Bella domanda, io aggiungo
mi immagino il cespuglio rotolante, cioè questa pausa di silenzio inquietante.
No, dammi qualche nome di classe media così.
Un qualsiasi che non si chiami Tyler Boyd, AJ Brown, Justin Jefferson o
Christian Kirk.
Sì. Secondo me paghiamo tanto la classe, paghiamo noi.
Sì, va bene.
Noi paghiamo tanto la classe media, perché la mia take, che a Dale piace sempre parlare in inglese buttata cazzo, la mia take su questa sua riflessione di Giorgio è che adesso non esistono più i ricevitori 1, esistono due ricevitori 1, perché sembra quasi obbligatorio, anzi non è che sia obbligatorio, è meglio, è ideale, se una squadra ha due receiver 1. Non è più receiver 1 e receiver 2, è receiver 1A e 1B. Perché, per esempio, penso ai Bills e Diggs, che abbiamo fatto anni a rinfacciare, giustamente, sottolineo giustamente, a Gabe Davis di non essere consistente abbastanza per essere un receiver la spalla di Diggs. Però, statistica alla mano, Gabe Davis nelle ultime due stagioni ha ricevuto qualcosa come quasi 1600 yard e 14 TD. 7 da una stagione. E sono numeri da receiver 2 che ci stanno,
pur essendo un bidone.
Sì, perché vabbè, Gabe Davis, possiamo fare veramente la puntata su Gabe Davis, che è uno dei giocatori più frustranti che abbia mai visto. Questo qua ti fa partite a zero, non te ne fa uno ogni tanto, te ne fa anche 4 in 6 nelle ultime 8, però vabbè.
Gabe Davis dove è andato? Jacksonville, giusto?
Ovviamente. Dove va nel CV2 sta pagati?
Lui e Christian Kirk.
Che poi Kirk ha anche venuto fuori per un buon ricevitore, qual è?
Sì.
Però adesso è sempre più palese la necessità di fare quello che hanno fatto i Dolphins, fare quello che hanno fatto gli Eagles con Brown e Smith, di prendere un receiver forte nel suo prime e pagarlo quello che deve essere pagato, perché il 30 milioni di vale e J. Brown 25 milioni di vale sveglia Titans, e affiancargli un receiver rookie forte, che poi può succedere, come ha detto Mauro, che una volta che rinnovi il contratto a Waddle, probabilmente il tra e magari che non vuoi più giocare o quello che volete, lo mandi via, oppure in qualche modo riesci a fargli stare tutti e due a cifre ragionevoli. Però comunque pensiamo anche a Dallas. Oppure
nel draft in terzo.
Esatto, esatto. Pensiamo a Dallas. Hanno Lamb che è una macchina.
Pensiamo a Dallas.
Però lui, concretamente, cosa diciamo di Lamb? Che è da solo. 10 anni fa, quando un ricevitore 1 riceveva tipo 800 yard o 1000 yard in più del receiver 2, non diceva anche da solo, diceva anche un receiver 1. Invece adesso...
Nessuno ha mai pensato di affiancare un altro wide receiver a Tarell Owens.
Esatto, esatto. Adesso invece Tarell Owens, se ti fa le 1600 yard, i 12 TD e il receiver 2 ne fa 700, qual è il nostro ragionamento? Che Tarell Owens è da solo, che fino a una decina di anni fa era totalmente normale perché funzionava così. Adesso non so se sia l'evoluzione della Lega verso il passaggio, che è anche un discorso che non ho nessuna voglia di fare, perché negli ultimi 2 anni si è corso più del solito e i numeri proprio dati alla mano, i numeri di medi di passaggio a partita e di yard lanciate sono diminuiti. Però c'è questo bisogno di avere due opzioni primarie. Vuoi per comunque stare sotto il cap, perché, ripeto, la mossa di Miami ci mette davanti al fatto che pagare due ricevitori, uno per quello che valgono, cioè 30 milioni il... e Waddle, quando riceverà il contratto almeno 25, non è sostenibile da un punto di vista salariale. Due, perché servono? E questo è un qualcosa che non riesco veramente a capire. Magari voi ci riuscite, e se ci siete riusciti mi invito a dirlo, ma cos'è cambiato nel frattempo che non sia il solito sia adesso siamo più quarterback centrici? Perché questo bisogno totale di due ricevitori, e ormai anche il terzo ricevitore produce come receiver 2 una decina di anni fa, perché nel terzo ricevitore ci aspettavamo quante? 700 yard e una 60 di ricezioni, è una novità.
Secondo me è il talento che è cambiato, nel senso che i top ci sono sempre stati e sempre ci saranno, i medi secondo me sono diventati buoni. Quando diciamo i rookie degli ultimi anni, io sono andato indietro a 5 anni fa i rookie si sono chiamati Marquise Brown, Deebo Samuel, AJ Brown, Mecor Harman, Metcalf, Deontay Johnson, McLaurin, Renfro, Darius Slayton. Cioè, ragazzi, tanta roba. E l'anno dopo Ruggs è finito male, va bene, Judy non ha dimostrato, ma poi c'è gente come Lamb, Justin Jefferson, Ayuk, Higgins, Pittman. Poi vabbè, Claypool e Rigor che non ha reso quanto potevano, però cioè, tutti gli anni è così, è quello che è incredibile. Anche lì, beh, però, sbagliare,
Giorgio, se c'è non è così facile. C'è un'evoluzione del gioco, che sia a livello college che a livello NCAA. Voglio dire, più lanci la palla, più persone la devono ricevere, più è facile che si alzi il livello.
E sono più pronti, siccome arrivano più pronti. Perché
sì, certo che poi il sistema dei college produce più giocatori pronti, e specialmente in un ruolo come quello del wide receiver è anche facile addestrarli in un modo pro ready più di quanto fosse fatto in passato. Però mi è venuto in mente che, tornando sul discorso dei soldi, brutale discorso economico, cioè abbiamo qui tra di noi il massimo esperto mondiale di un approccio diverso alla posizione, perché non è che i Bengals non avessero un corpo ricevitore di tutto rispetto, però uno è andato, uno è franchigiato e a quello che ci dice il massimo esperto più o meno sul piede di partenza, e il terzo probabilmente riceverà il contrattone, ma a questo punto rimane solo.
Sì, secondo me sì.
Cioè, siete un caso, un'inversione di tendenza.
Allora, a parole la volontà di rinnovare Higgins c'è, per carità. In realtà, se uno guarda un po' come è cambiato la positional spending dei Bengals negli ultimi anni, dal 2021 è passato da 20 a quest'anno che è 37 milioni, e fa capire che difficilmente diventa sostenibile, specie se le cifre, appunto, abbiamo preso il paragone che ha fatto Mattia, 30 per il primo, 25 per il secondo, di quello stiamo parlando. In realtà già l'anno scorso i Bengals si sono mossi perché sapevano benissimo che Boyle sarebbe andato via e Higgins, secondo me, a parole dicono, ma sanno che tendenzialmente andrà via, e hanno preso due giovani interessanti, perché hanno preso Josivas e Jones, che Charlie Jones, che qualcosa hanno fatto vedere, forse anche più di qualcosa. Non mi stupirei quest'anno tirassero fuori un altro wide receiver. Dipende.
Quindi ritorniamo sull'approccio classico, alla fine ne hai uno che stai pagando o sai che dovrai pagare, perché Chase prima o poi dovrai pagarlo, e vai su
e torni sulla. Poi loro dicono che quando hanno fatto il rinnovo di Barrow era tutto studiato per poter tenere il trio insieme, cioè Barrow, Chase e Higgins. Io veramente ho provato un attimino a vedere, ma non è fattibile, non è sostenibile, non con le cifre.
Ma quindi tu stai dicendo che i Bengals non hanno ascoltato la Punato Analytics?
No. E fanno bene. No, non no, vai Ale.
No, io volevo fare un passo indietro, perché il ragionamento che abbiamo fatto, secondo me, deve partire dal presupposto, giustamente, del talento, l'avete detto. Ma io credo, e vi invito a fare anche questa riflessione qui, che la classe media si sia fatta borghesia. Perché? Perché obiettivamente, se mi dite 10-20 anni fa chi erano i numeri 1-2-3, magari li sappiamo anche tirare fuori. Adesso facciamo fatica a dire chi sono 1-2-3. Perché? Perché c'è talmente tanto talento al vertice della posizione che ognuno fa la classifica che gli pare, e lo sentite anche quando le chiedono, non tanto a me, Mauro, Gio e compagnia, Mattia, Giovanni e Emanuele, ma anche quando le chiedono tra di loro. Perché le chiedono a AJ Brown, te ne dice 5, le chiedono a Justin Jefferson, te ne dice altri 5. E questo cosa vuol dire? Vuol dire veramente si fa fatica a dire chi sono i primi 3-4. Mattia diceva prima, no? Ai migliori è giusto dargli tanti soldi. Eh sì, ma sono tanti migliori che meritano tanti soldi, cioè Lamb, perché deve voler meno soldi di Chase o di Waddle o di, dico anche di Justin Jefferson, ci metto dentro anche lui. Non è banale il fatto che ce ne siano veramente, e l'anno prossimo quelli che stanno arrivando in prospettiva fanno le onde pure quelli. Dopo sui 30 milioni vabbè, aspettiamo, ho capito che devo aspettare, me le devo tenere tutte lì, mi sto tenendo.
Adesso ci arriviamo. Io volevo veramente dare un altro numero, così un po' a confortare tutto il lavoro fatto dagli schiavi della Prenotto Analytics.
No, schiavi è una parola stagisti. Grossa. Stagisti, esatto.
Ma scusami, loro pagano te per lavorare.
Ho capito, è un onore lavorare per la Prenotto Analytics, ora non è che proprio ce li prende qualcuno, poi insomma una tazza di caffè ogni tanto gliela do anche.
Io ho dei dati, scusa Gio, ho dei dati che vi invito la Prunotto a commentare, non solo la Prunotto, li ho scaricati proprio poco fa, sono delle ipotesi di contratti di giocatori che andranno a contratto ma che non sono ancora contrattualizzati. Correggetemi se sbaglio, Devonta Smith non ha ancora firmato, giusto Mattia?
No, mi sembra. No.
Esatto. Qui si prospetta un 4 anni, 94 milioni e mezzo, 52 garantiti. Ci stanno, dai. Può starci.
23 passi ci stanno, ci stanno.
Nico Collins, che già pensate un po', qua si parla di ricevitori che vanno a fare a batter cassa, ci mettono Nico Collins. Nel 2024 normale il contratto, poi franchise tag suppongono, l'anno prossimo aspettano. Il buon T. Higgins lo prospettano a 4 anni, Gio, 99,7, quindi 100, dai, un centino, 59 garantiti.
Sai che, ma se fosse dicono così, anche dove?
No, qui solo soldi si parla.
Glieli darebbero?
Sì, anche allora, secondo 20, me.
25 l'anno, i Bengals forse glieli darebbero.
Poi invece
la butto lì. C'ho anche me vuole di più.
Vabbè, infatti, no, ma queste sono ipotesi di quello che alla fine andrà ad ottenere, no? Waddle, secondo loro, fifth year option nel 2025 e franchise tag nel 2026, quindi qui chiedo a Mauro se è ipotizzabile.
No, secondo me è improbabile, secondo me rinnoverà prima. Sì.
Abbiamo anche,
cioè, diciamocela tutta, gran parte dei motivi per cui Miami ha fatto le rinunce che ha fatto quest'anno è perché vanno a rinnovo due giocatori che giocano, uno wide receiver e uno pass rush, per cui due giocatori forti che giocano, uno wide receiver e uno pass rush, per cui no, secondo me rinnova prima Waddle, non ci arriva il Francesco. Comunque anche... che numeri fanno?
No, non parlano di numeri perché dicono che va al franchise tag, quindi aspettano. No, perché poi abbiamo anche Amon-Ra St. Brown, che non abbiamo citato. Ragazzi, altro giocatore. E qui torniamo ad aumentare i borghesi. 4 anni, 108 milioni, 64 garantiti. Anche onesto come prezzo qua, mi devo sbilanciare.
Sì, io potrebbe chiedere di più. Qualcosina di più, però, cioè, ci starebbe. Però alla fine ha giocato assolutamente gratis, perché hanno draftato al quarto round e la produzione ce l'ha, perché ha fatto 900 passa yard nel primo anno, quasi 1200 nel secondo e 1500 nel terzo, perciò è indubbiamente il receiver 1 di Detroit, è forse il giocatore più importante dell'attacco, degli skill player, no? Dell'attacco in generale. Sì. Dipende se rinnova quest'anno, una cifra del genere ci sta. Perché lui ha un contratto di 4 anni e essendo stato selezionato tardi non c'è la 50-year option. Se rinnova l'anno prossimo, dopo una stagione da Amon-Ra, potrebbe essere poco.
Adesso andiamo a Chase. Joe, 4 anni, 133,5, 95 garantiti.
No, sono tanti.
Sono tanti. Io penso che chiuderanno attorno ai 30 stagioni.
Sì, buonasera. Ciao, scusami. Emma. Cioè, quelli sono soldi che erano di un quarterback qualche anno fa.
E chi li ha persi?
Madonna mia. Judy è stato tradato, Jerry Judy è stato tradato dai Broncos ai Browns e l'hanno pagato 53 milioni circa, una cosa del genere, per 3 anni. E per me, ma quali, non se li meritava mai. Cioè, già mi sembravano assai. Ma 100 milioni per St. Brown ancora, ma 130 son palanche, cioè 130 sono tanti per un giocatore che comunque i wide receiver, questo la Pronot Analytics mi può aiutare, si infortunano di più dei quarterback e il ricambio è molto più veloce, quindi cioè, almeno io parlo per i Broncos, siamo stati si sono rotti, ne abbiamo pagati due e uno si è rotto 2 anni di fila, 20 milioni l'anno per Patrick si è rotto 2 anni di fila.
E sempre sotto il discorso, anche Hill dicevamo che era pagato tanto e ora penso tutti noi rifirmeremo subito con la cifra.
Per carità, però quella cifra, non 200 milioni per 4 anni, capito?
Però i 30 milioni all'anno Hill li ha ricevuti quanto? 2 anni fa?
Quando esatto. C'era tua, quando tua non pagavi tua in pratica.
Tua non lo stanno pagando ancora.
Sì, esatto. Nel senso che sono distribuiti in un modo parte, tale
a parte
che
non mi risulta che il arrivi a 30 anni, però il
no, contratto è la media, la media
è di 2, sì, ok, average.
Sappiamo.
Sì, questo è il ha fatto 2 anni. Sono 2 anni.
Poi c'è da dire questo, poi passiamo oltre.
Ah, quindi non diciamo Chase che è a 150.
Ma
no, scusa, no, sì, no, scusa, CD Lamb.
Scusami, CD Lamb è 150 per quanti anni?
No, aspetta, vabbè. 4 anni, aspettate. No, no, perché poi ha detto un nome.
No.
Allora, 150 secondo... sono 30, 37 milioni l'anno, 40 milioni l'anno.
37 e mezzo, sì.
Secondo me...
No, no, 5, che... scusate, 155, 5 anni.
Ok, dai.
155, allora sì. 5 anni, 93
allora... anni. Jerry Jones glieli dà
31 sono sempre, all'anno, sì.
Sono sempre 30 all'anno, se si fa male, cioè,
sì, ma è Jerry Jones.
Ho capito. Comunque, il erano 100, quanto erano? 50, 52 milioni, 72 totali.
Comunque, i big arriveranno attorno ai 30, poi
prima o poi
chi
sì.
Lo fa prima, no, chi esatto. Lo fa dopo.
Beh, chi lo fa sì. Prima lo sappiamo.
Segnatevi 30, cerchiatevi 30.
su Tyreek Hill erano 4 anni a 120 milioni, ma fatti in un modo che erano praticamente molto heavy a quest'anno per il 2024, 25 e 26. Sono 20 milioni, 21 milioni e 45.
Tu sei entrato dopo che io ho sostenuto che il contratto di Hill non è sostenibile.
Sono entrato poco fa alle vostre due circa.
Le due squadre, secondo me, che più rischiano di averla coppie wide receiver pesanti come contratti sono i Seahawks, anche se sta tra virgolette diminuendo in prospettiva futura, e soprattutto invece in ascesa i Niners con Deebo Samuel e Ayuk, se arriverà il rinnovo poi di Ayuk.
Scusa, i Seahawks con chi?
Lockett e Metcalf.
Lockett è un dead man walking.
Pensavo
che una volta che hai Smith, Jigba a ruolo, devi iniziare a pagare lui. Lockett è un dead man walking.
Infatti, ora hanno il 20% di cap investito su di loro, ovviamente. Come dicevo, andrà a scendere, poi dopo rientra in Jigba.
Cioè, nell'equazione che dicevamo prima, uno pagato è un rookie, Metcalf e Smith.
Sicuro.
Lockett anche 32 anni tra un po'. Cioè...
Sì.
Per quanto io l'ho adorato follemente come giocatore, però...
Lui il 28 settembre fa 32 anni.
Sono parecchiotti.
Sottantini,
sì, ma penso che lo taglieranno a fine anno, perché comunque nel 2025 c'è solo 4 milioni di dead cap e
sostenibile.
La capita sarebbe il 31 milioni, perciò sì. Cioè, sì.
Ci colleghiamo con questo discorso di soldi alla domanda che ci ha fatto Andrea.
Ah, pensavo che avessimo un inviato.
No, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo.
Mi ha detto ci colleghiamo.
È il fil rouge, okay. Andrea che ci chiede. Ale ci ha dato dei numeri scientifici. Io chiedo a voi, per Andrea, invece la vostra sensazione. Quali sono secondo voi le cifre massime che le squadre possono spendere per i rinnovi di quelli che ho detto prima: Jefferson, Lamba, Hughes, Brown, Higgins, Diggs? Cioè, voglio dire, Ale su Jefferson il target ha già dato da 10 puntate che dice secondo lui qual è la cifra su cui si andrà a parare, però insomma chiedo un po' sia su Jefferson che sugli altri, che non vuol dire non tanto ma io gli darei anche 50 milioni a Jefferson, no, va tutto un po' contestualizzato, no, cioè sappiamo che c'è un salary cap, sappiamo che ci sono delle dinamiche, non è che ci può dire vabbè diamogli 50 milioni, cerchiamo anche di metterli in un contesto questi soldi.
Dai, comincio. Scusate, ma comincio. Allora, pare che Jefferson abbia rifiutato la scorsa off-season 30 milioni l'anno, che non li abbia ritenuti congrui.
Giusto.
Ha più volte di... Giusto. Ha più volte dichiarato che lui vuole diventare un giocatore
30, però non si sapeva quanto gli garantisce, ma il garantito vale molto più del totale.
Allora, sì. Bravissimo Gio, arriviamo al dunque, nel senso che lui intanto vuole essere il giocatore più pagato non quarterback della Lega, e già quello ti fissa delle asticelle superiori, perché c'è chi prende di più, ci sono degli edge che prendono di più.
Vediamo.
E quindi andate a vedervele, ma si sale di un pochino, ma si sale. Il garantito è il grosso nodo. Perché? Perché i Vikings in teoria non vorrebbero dare a nessun giocatore che non sia un quarterback, questo dopo averlo fatto dopo le fortune aver costruito svariati patrimoni immobiliari per Cousin, non vorrebbero pagare nessun giocatore non quarterback con dei garantiti totali o giù di lì. In realtà ci da vedere com'è la situazione Hockenson, dove sembra che ci sia del garantito anche oltre il primo anno. Quindi, detto questo, quindi quali sarebbero le cifre di Jefferson? Allora, io ve l'ho detto, lo ripeto, non strapagherei mai neanche il più forte ricevitore della storia. Ve lo dice uno che ha perso Randy Moss e che non avrebbe mai voluto perdere Randy Moss ai tempi, mai proprio. Adesso obiettivamente non so quanto solo un ricevitore, se non hai un contesto fantastico di squadra che già funziona, ti possa dare, ti possa aggiustare. È vero, avete ragione, Tyreek Hill ha aggiustato, va benissimo, ok, ma c'era già una squadra, cioè era già un attacco, c'era cose che funzionavano. Io strapagare così tanto un solo ricevitore non lo so. Le cifre che girano, non ve le ho dette prima, ve le dico adesso. Quelle che si ipotizzano sono 5 anni, 170 milioni, 123 di garantito. Per me, francamente, sono troppi.
Beh, da fare pareggerebbe Bosa. Non diventerebbe neanche i più non quarterback pagati.
Mettigli 500.000 in più per farlo felice, cosa vuoi che ti dica?
Almeno 10 milioni in più per farlo felice, dai.
Ma sì, ma quei livelli di 10 milioni li metti di marcia.
No, allora io lo sapete, non sono di quella teoria lì, e a quel punto lì non sarei, io non, non, per me non sarebbe neanche da non, non ascoltare uno che viene a farti una proposta di trade a questo punto. Cioè, fammi vedere cosa metti sul piatto e io decido il da farsi. So che è doloroso, tutto quello che vogliamo, sottolineo che ho la jersey di Jefferson, però a certe cifre bisogna pensare alla squadra, a cosa vuoi fare con la squadra, e quindi a quel punto io ragionerei anche su un'ipotesi dolorosissima, dolorosissima di Trey.
Però adesso avrei anche da dire che adesso è un altro argomento, ma le probabilità che scagliate e draftate un quarterback sono alte, perciò
allora in quel caso te lo puoi permettere, perché paghi poco per 5 anni il quarterback, e a quel punto lì ci sta. Calma,
paghi poco per 5 anni il quarterback se li brocchi.
Lo paghi poco lo stesso, al massimo c'è un bidone.
Non è mica detto che se sbagli a draftare un quarterback rookie poi ci vuoi riprovare o non vai a prendere qualcun altro free agency. Comunque, ok.
No, dai, però è chiaro che in quel caso lì, nel senso che se lo peschi sbagliato, allora se lo peschi giusto, gli fa comodo avere Justin Jefferson, viceversa fai fatica. E allora puoi dargli anche quei soldi. Se lo peschi sbagliato, se ti trovi
col quarterback sbagliato e già
dopo due anni va via.
Hai capito? Si rompe le balle già da prima.
Esatto.
E chi te lo scambia con quel contratto lì?
Gli altri? Infatti, per quello che bisogna scambiarlo prima del contrattore.
È una scelta grossa.
Dopo c'è anche da dire che, avendo preso Jordan Addison l'anno scorso, giocatore che comunque ha già fatto vedere,
non fa sto schifo.
Non è certamente Justin Jefferson, però hai già delle basi solide. A voi gli altri.
Però Ale, cioè, io farei uno più uno. Uno, non ho il quarterback che pesa, perché con i quarterback rookie, lo stiamo vedendo con Miami, l'abbiamo visto, abbiamo tanti esempi. Con i quarterback rookie puoi permetterti certe spese. Due, comunque, devi anche tenere presente come invecchierà lo stipendio, perché con tutti i giocatori che stiamo giusto per nominare adesso, non so quanto rimarrai più pagato della Lega. Fra i ricevitori o fra un quarterback?
Poco, fino a che non vai in rinnovo Chase.
Infatti, perciò, cioè,
e
come Mahomes,
Jefferson andrà a piangere e a chiedere.
Cioè, secondo me il rinnovo di Jefferson sarà un po' come quello di Mahomes, magari no 10 anni, sicuramente no 10 anni, però sarà quello che lì per lì crolleranno mascelle o mandibole, non so, ma distinguerle.
Ma anche quello che è successo anni fa qui in cornerback, quando noi avevamo rinnovato Howard, era più pagato, poi nel giro di 3 settimane pim pum pam che è arrivato Bradbury, mi ricordo più chi.
Se adesso è più pagato a giro Alexander, e si è comunque calmata la situazione, cioè rientrata.
Anche la storia del più pagato, cioè, secondo me è un po' una boiata messa in giro ad arte, perché è un discorso che non può reggere.
No, non regge, perché se la mettiamo su una media annua è più pagato Tyreek, però nel momento in cui vai a vedere con i dettagli contrattuali Tyreek, di 30 milioni in media all'anno non me ne faccio di niente. Cioè,
se mi dici che voglio 123 milioni di garantito perché non ce li ha nessuno, ecco, questo è un discorso.
Sono
d'accordo.
Sono d'accordo.
Il resto è tutto a fuffo.
Garantito mostre. Dopo, secondo me, questo ragionamento che stiamo facendo di risorse allocate, molte risorse allocate, partendo dal 20% che diceva Joe, per tante squadre, cozza un po' con la free agency che abbiamo appena visto e abbiamo commentato nelle scorse settimane. Vi ricordate che parlavamo di distribuzione dei soldi in modo da avere maggior numero di giocatori, di buoni giocatori magari, ma non necessariamente il super preso, proprio per quello che diceva Ema, per il rischio che non è solo dei ricevitori ma è di tutti i super campioni di andarsi poi a far male, e quindi perdi il solo giocatore che ti fa reparto e ti ritrovi in braghe di tela, come si diceva quando eravamo bambini, e non hai niente tra le mani, quando invece se magari distribuisci un po' meglio quella ricchezza che hai a disposizione, poi ti ritrovi con 3-4 giocatori e riesci a fare di più la squadra, che poi è un po' quello che abbiamo visto le scorse settimane.
Certo, ma è un po' l'esempio, cioè l'esempio classico in questo periodo, in questi giorni di cui si parla, è Odell Beckham. Odell Beckham in questo momento ha per le mani opzioni da terzo ricevitore. È chiaro che Miami come terzo ricevitore non gli può e non vuole dargli i soldi che lui si aspetta di prendere, però questo è quello che offre il mercato in questo momento.
Gli altri nomi?
Allora, due parole solo al volo, veloce. Io Jefferson lo firmerei anche a 32-34, perché l'uomo franchigia, perché gli farei un contratto di un certo tipo. Sicuramente se mi dice che vuole la clausola no trade, glielo tiro in faccia. Questa è la base. Gli farei un contratto dove prende tanti soldi subito, ma più avanti invece di garantito non ne ha o ne ha poco, e proprio perché sfrutto il fatto di non avere il quarterback. Ma ho bisogno, esatto, che della serie, volevi soldi, te li do anche subito, poi però non rompi le balle. Venendo agli altri nomi,
c'è una rapina, allora, in banca, Joe consiglia. Entri in banca, porti via quello che c'è, poi chi sei visto, esatto, sei visto.
Però poi sei legato male i piedi a me.
No, ci sto. Allora,
sai che io sto. Questo discorso, Giorgio, lo farei paro. Paro.
Sono d'accordo.
No, ma così però, Joe, così ci sto.
Però CD Lamb è un pochino più complicato per il fatto che hai Dak Prescott. Nell'equazione si salta tutto il Dak Prescott che ne vuole 60, e questo mi scombussola non poco.
Bisogna che il proprietario dei Cowboys, il general manager dei Cowboys, si parli.
Sì, e soprattutto siano d'accordo.
Cosa che non penso, no. Immagino che possa non essere facile.
Esatto, CD Lamb io sono attorno ai 30, sinceramente. Io più di 30 non glieli darei a CD Lamb. Proverei con, poi ovvio noi stiamo semplificando i contratti, invece sono una cosa complicatissima e che hanno mille clausole, mille bonus, mille varianti, quindi però facciamo un giochino, e quindi giochino dice attorno ai 30.
Scusate, voi che sapete, perché no, siamo troppo seri, si dilemma ancora la stessa ragazza della serie del draft?
Ma se vuoi domani sera glielo chiedo alla ragazza.
Vado, faccio un tuffo su Instagram.
Grazie.
Bravo. Invece, vabbè, Higgins io non ne offrirei più di 25. Trovo assurdo i Texans che sono andati a dare quello che penso avrebbero ottenuto, cioè avrebbero ottenuto Higgins come al posto di, appunto, oddio, lì, Diggs. Sinceramente io puntavo più su un giovane. Non l'ho capita la loro mossa. Hanno speso per uno che gli costa tanto, andare a prendere uno più giovane che costa meno e che sarebbe arrivato a fine contratto più o meno quando dovevi rinnovare Stroud. Quindi siccome funzionava, però sulla cifra sono attorno ai 25. Penso che lui però ne voglia 27 a naso. Non voglio dire tutti i nomi.
Comunque credo che per i Texans la situazione del contratto di Diggs, cioè Diggs, sia abbastanza scaricabile senza grossi traumi, perché tutto il capitolo rimane sulle spalle di Buffalo.
Esatto, vero,
pare. Per cui vero, cioè, ma se funziona, se funziona, no, certo, però se funziona bene, se non funziona ciaone. Credo vero, che sia questo il rovescio però, della medaglia.
Allora, conoscendo bene Higgins non è una scommessa, Higgins è una certezza. Loro hanno Hopkins che è praticamente in pensione quasi, nel senso è lì. Vai a prendere un altro che secondo me è vicino alla pensione e caratterialmente, diciamo, ti crea problemi. La coppia, io ho l'idea di un futuro con Stroud Higgins, dove ho il wide receiver uno forte e il quarterback forte, e riesco a gestirlo proprio perché mi costa poco il quarterback. Sinceramente mi sembra molto appetibile, visto che appunto lo prendevano più o meno, su me forse anche meno di quello che è andato per Diggs.
L'unica possibilità è che vedano in Nico Collins un possibile sentiero di sviluppo simile a quello di Higgins, cioè di trovarsi un, cioè di averlo già in casa.
Sì, sì.
Sì, sì, due vero. Cose. La prima è che è per la tua domanda, il Lamb e la fidanzata Crimson Rose, o quello fosse il suo nome, si sono mollati.
No,
lei senza questo... trucco è bellissimo, è veramente.
L'altro è che il, per quanto riguarda Diggs, il signing bonus che, fa, che ha firmato, hanno firmato i Buffalo sono di 30-31 milioni. E quello, il salary cap che hanno i, i Texans è quello che rimane sul signing annuale. Per la della stagione sono in totale 30 per i prossimi 4 anni, fino a che non è 35enne, quindi a voglia. Quindi non è manco il cap, non è manco tantissimo dopo tra 2 anni, quindi questo è il
quanto.
Dalla, dalla nostra chat su Telegram ci scrivono che Diggs è free agent del 2025, i Texans hanno tolto gli ultimi 3 di contratto futuri perché non aveva garantito.
L'avevo sentito questa cosa, in effetti.
Non aveva garantito dal 2026, sì. Nel 2025 c'erano ancora 18, in qualche, c'erano 16 milioni per qualche motivo. Questo è quello che dice Spotrack. Però poi...
Il vero giocatore che sinceramente è indecifrabile è Ayuk. Ayuk non riuscirei a dargli una cifra, devo dire la verità.
Qualunque 25. Giocatore che venga dall'attacco di San Francisco non gli può dare una cifra, quello è il problema. Cioè, 15 milioni, sì, 25, boh.
Boh, io l'ho visto migliorare ogni anno e blocca bene, poi per carità è in un sistema che lo dopa, però per le cifre che ci sono, 25 mi sentirei a mio agio. Non forse se fossi San Francisco, perché ha già altri giocatori su monte ingaggi pesanti e... C'è Purdy che prima o poi arriverà, più prima che poi.
Beh, ancora 2 anni. Va bene, dai, va bene, visto che siamo arrivati quasi ad un'ora, abbiamo fatto questo ragionamento, grazie.
E non avevamo argomenti, cioè un'ora a parlare di...
Esatto, grazie ai dati da Product Analytics e a chi ha lavorato per confezionarli. E quindi dai, visto che c'è anche Ema, approfittiamo per lanciare questa nuova rubrica Disturbo verso il draft. Pensate che originalità che abbiamo in questa nuova rubrica.
Perché non abbiamo chiamato, scusate, il draft?
No, era troppo.
No, ma è il disturbo che noi portiamo alle persone che vogliono sapere del draft.
Esatto,
il nostro...
esatto.
Quanta ragione che c'avete.
Per le prossime 3 puntate, 3 diversi argomenti di conversazione: i sogni infranti, le scelte più tristi e quelle che ci hanno dato più soddisfazione. Gli approfondimenti seri sui giocatori li lasciamo agli amici della strada verso il draft. Noi ci prendiamo così invece un lato un po' più... divertente e anche così canzonatorio di questo evento che fa fermare l'America. Ema è già fermo e mancano ancora 2 settimane e la moglie gli ha detto: o lavi i piatti o ti spacco le gambe, perché dice: io sono fermo perché c'è il draft. E invece allora dai, cominciamo, prima puntata delle 3, i sogni infranti, cioè quelle scelte fatti al draft dalla vostra squadra, o anche se vi viene in mente qualche altro giocatore preso con tantissima aspettativa, tanto hype, e che poi, ahimè per lui, si sono rivelate completamente disattese. Dai, un altro comincio io. È il 1997.
Minchia, 97.
Sì, sono andato a prendere, un po' le scelte di San Francisco, vuol dire, vado su quello.
Avevo un anno.
vaffanculo Righetti, cioè proprio tu me le tiri fuori, cioè queste cose, voglio dire,
da proprio dal profondo,
cioè ero già stanco di lavorare nel 97. Allora, i 49ers hanno un primo giro, il 26esimo, e decidono di selezionare quello che Mariucci, all'epoca head coach dei 49ers, definisce l'erede di Steve Young. Si chiama Jim Druckenmiller, da Virginia Tech, ha giocato 2 anni quarterback negli Ukis, due volte vincitore della Big East, del championship della Big East, addirittura l'anno precedente del draft, batte lui la sua squadra, i Texas Longhorns, nel Sugar Bowl. Quindi si prende questo fenomeno, 1997, 1998 se ne va da San Francisco avendo giocato da titolare una partita, forse due, tre da subentrato, e quando viene mandato via la giustificazione è abbiamo problemi di salary cap. Druckenmiller che trova un ingaggio di Dolphins ma non gioca, poi va a far qualcosa nell'Arena Football League e finisce la carriera nel 2001 praticamente, forse 2002. In questo momento si occupa di il manager alle vendite a Little Rock nell'Arkansas. Quindi questo è uno di quei giocatori presi che dovevano spaccare il mondo e ripeto, a lui la sua carriera è durata veramente niente. Dai, tocca a voi.
Allora, se mi fai fare il mio sogno in modo un po' diverso, ho il sogno infranto che i Broncos hanno draftato Jake Butt da Michigan, 2 pick prima di Kittle. Ecco, io ce l'ho sul gargarozzo questo di Kittle. Poi, se dobbiamo proprio dire proprio andata male, uno era alla, cos'era, 2017 o 2018, adesso non mi ricordo più il draft, quando abbiamo preso Bradley Chubb alla 5, che doveva essere una cosa che ci doveva spaccare, per carità, buon giocatore, medio-alto, ma top 5 del draft, un po' meno, me la sento un po' meno, va. Queste due sono i rammarici. No.
Ma devi metterci anche Judy, perché io mi ricordo la sera che l'hanno draftato, eravamo in chat insieme. E ti assicuro che mi ricordo quel draft per la tua reazione a Judy.
Ma vedi, bravo, io sono rimasto talmente deluso da Judy che manco me lo ricordo più. Aspetta, era stato prima Ruggs, poi Judy, poi Lamb. Qual è stato il percorso? Non mi ricordo più, dovrebbe essere stato Ruggs, Judy, Lamb. Quindi immagino che potevamo prendere Lamb. Mannaggia, cos'era, 2020, giusto?
Ruggs alla 12, Judy alla 15, Lamb alla 17.
Mi ricordavo giusto.
E poi alla 22. Ayuk alla 25, Higgins alla 33. Pittman, cioè,
immaginati,
alla 34.
Con tutti quelli che potevamo pigliare.
Comunque vinco io a mani basse, è inutile che potevo dire Ross preso prima, scelta prima di Mahomes, ma io dirò di peggio, quello non vale. Io dico Achilles Smith. Allora, ci sono stati dei bust peggiori in NFL.
Mamma
mia. Sì, forse già Marcus Russell e Ryan Leaf, ma per chi è
Paxton
meno
Lynch,
vecchietto,
se devo chiamarne un altro.
Achilles Smith è stato preso alla terza assoluta nel 1999, ha completato la sua carriera con 3 vittorie e 14 sconfitte, dopo il primo anno non l'hanno più fatto giocare, questo giusto per inquadrare, un bel 46% di completi, 5 touchdown, 13 intercetti e un QB rating di 52,8. E dici, ma questo è veramente male. No, questo è ancora niente, perché c'è di peggio. per lui, per prendere questo signore, noi abbiamo rinunciato all'offerta che ci fecero i Saints di trade up, che consisteva in, per i più giovani questo è inconcepibile, perché oggi non succederebbe mai, ma avevano offerto questo i New Orleans Saints, tutte, dico, tutte le pick del 1999, tutte, la prima del 2000, la prima del 2001, la seconda del 2002, perché loro volevano arrivare a Ricky Williams. E noi abbiamo detto no, perché noi vogliamo Achille Smith. Grandissimi, avremmo cambiato la storia della franchigia.
E poi li hanno trovati quelli a cui dare quel popò di roba.
Vero, vero.
Poi li hanno trovati. Adesso,
un po' meno. Ma...
Adesso sento parlare di draft capital ogni tanto. Anche. No, questo è troppo buono. Andate a vedere un po' il passato. Tra l'altro, Joe, pensavo citassi anche Giana Carter.
Allora, ce l'avevo. Purtroppo, prima assoluta. Allora, questo fa capire ai più giovani quanto i running back fossero pregiati, cioè la gente era disposta veramente a tutto per un running back sulla carta molto forte. L'ha inciso l'infortunio, perché questa è la terza partita di pre-season, si è rotto il ginocchio e tutta la carriera è andata a scatafascio. Quindi io metto Achille Smith.
E erano altri tempi, obiettivamente, rompersi un ginocchio ai tempi era ben più...
Sì, purtroppo sì.
Allora, io so che Giorgio prenderà male questa cosa, non potete competere, però
se c'è qualcuno
correva l'anno 2001, lui si era ritirato da 2 anni e noi, e qui adesso io so che sto tirando una coltellata nel cuore, lui quello col numero 13.
Ah, ok, pensavo
lui si era ritirato da 2 anni, lui. No. E io adesso sto tirando una coltellata nel cuore a Mauro Clementi, ricordando che noi pasturavamo allegramente nelle praterie di mezza classifica con Jay Fiedler come quarterback.
Sì, ma siccome hai detto paludavamo, cioè pensavo davvero all'altro lui, quindi grazie. No.
Nel draft del 2001 arriva, passa di tutto, arriva il nostro turno e con la 26esima scelta del primo giro i Miami Dolphins, disperati perché pasturavamo con Jay Fiedler, scelgono Jamar Fletcher, cornerback da Wisconsin. Jamar Fletcher ha giocato 8 stagioni nell'NFL, non è mai andato sopra i 35 tackle in una stagione per un cornerback.
Non 35.
No, 35.
Era allergico 35. Ai tackle, non lo sapevano però.
Come tutti saprete, con la prima pick del secondo giro, i San Diego Chargers hanno scelto Drew Brees. Vabbè, questo era così, tanto per competere con Giorgio. No, se devo astrarmi dalla mia squadra e trovare un sogno in faccia, ce ne sono migliaia, però uno che ricordo, nel senso che se vi ricordate quel draft lì, ed era il draft del 2007, erano tutti focalizzati su questo giocatore, tutti, cioè parlavano solo di lui. Ci passa davanti, noi alla 9 abbiamo preso Ted Ginn Jr., il primo ritornatore della storia NFL che usciva dal campo piuttosto che prendere un contatto. Veloce come una scheggia, con le regole, col kickoff di oggi, quel nuovo kickoff lui sarebbe stato una cosa, un'arma impropria, però vabbè. E alla fine, quando è che l'hanno preso? Aspetta. Alla 22, eccolo qua. Alla 22, i Cleveland Browns hanno finalmente hanno scelto Brady Quinn. Quell'anno lì, se vi ricordate, non si parlava d'altro, cioè si parlava solo di Brady Quinn. Dove sarebbe finito questo corso? Perché aveva incendiato il football universitario della cosa. Brady Quinn è finito, non lo so se commenti ancora l'NCAA su ESPN o cosa, ma è stato una delle meteore più fuggenti passate su un campo NFL che io mi ricordi fino all'avvento di Johnny Football Manziel, curiosamente con la stessa mano.
Io, Mauro, mi allaccio al tuo discorso, estendendo un pochino appunto che non sia solo la mia squadra, perché a Rosen ho avuto le stesse sensazioni di Quinn, nel senso che mi aspettavo, dopo aver visto il college, sì è vero che era già calato negli anni di college, nel senso che i primi anni sembrava il giovane fenomeno, poi è sceso.
Però in tanti mock Rosen era messo quasi alla 1.
Però visto come è finito, quella è stata proprio una delusione pazzesca. Poi rapidissimamente voglio ricordare gli anni magici in cui ogni anno i Bears cercavano di scegliere l'erede di Walter Payton 10 anni dopo. E qui mi ricordo una copertina di un giornale che c'era Rashan Salam, che era stato messo
Rashan Salam
nel titolo,
che citazione, cioè,
Salam di Colorado.
No, nel titolo, sì, esatto, era scritto il titolo, il giornale era italiano, era Rash on Salam, per fare il giochino di parole.
Bello.
Un disastro a dir poco. Successivamente Curtis Ennis, altro bidone epocale, cioè ogni anno ne sceglievano uno.
Io l'avevo preso al fantasy.
Ma è un po' come i Lions con i ricevitori, hanno fatto 4-5 anni prendendo i Charles Rogers, Mike Williams, ne hanno presi una valanga, poi finalmente ha beccato Calvin Johnson. Per quanto riguarda i Vikings, per me la delusione più grossa, ce ne sono tantissime, ci sono stati anni che sceglievamo tutti gli anni un cornerback facendomi innervosire in modo clamoroso, ma la Quan Treadwell, ragazzi, la Quan Treadwell,
che
bello, ho sperato,
che
ma
bello,
ci ho sperato,
dai, che bel nome.
Abbiamo preso il ricevitore, finalmente abbiamo preso il ricevitore. Zimmer non l'ha mai fatto giocare, ha preso un pallone per 11 yard il primo anno, ragazzi, un pallone, e aveva ragione Zimmer, e aveva tremendamente ragione Zimmer, come poi ebbe ragione altro Kellen Mond, abbiamo preso il quarterback, finalmente lo vedevi lanciare i
James. Porchi Mond che c'ha sotto i piedi.
Forse non è proprio bravissimo, eh.
Allora, la mia è un po' convoluta, è del 2010 e fortunatamente non seguivo ancora il football come lo seguo adesso, però i Ravens avevano 25 che è andata ai Broncos per Tim Tebow, perfetto.
ma perché mi ricordi queste cose?
Ma almeno Tebow ha fatto vedere un fottio di
pagliette. È l'inizio, proprio questo qua è il preambolo, e hanno ricevuto indietro la 43, con la 43, porca puttana.
La 43,
i Ravens volevano un tight end. Chi è che sapeva che i Ravens volevano un tight end? I Patriots. I Patriots avevano la 44. Cosa hanno fatto i Patriots? Porca, hanno dato la scelta, hanno scattato due posizioni per la 42 per prendere la pick ai Bears, e hanno preso Gronkowski perché sapevano che i Ravens volevano un tight end. Infatti dopo hanno selezionato Pitta, che possibilmente è giocatore
Dennis
più sfigato.
Pitta.
Sì, il giocatore più sfigato della storia dell'NFL, perché penso che gli sia uscito il bacino 3 volte. È Dixon, che è diventato, sì, ha avuto una carriera anche abbastanza lunga, però come dire, Gronkowski 5 anni fa il direttore, quando è andato a Miami, l'ha visto a centrocampo fra i 100 migliori giocatori di tutti i tempi NFL. Perciò, con tutto il rispetto per Pitta, a cui ho voluto bene, che ci ha fatto vincere un Super Bowl, con tutto il rispetto per Dixon, a cui ho voluto bene, ci ha fatto vincere un Super Bowl, aveva fatto anche un touchdown dopo aver recuperato un fumble di 70 yard, nessuno dei due Gronkowski. E in assoluto il più grande sogno spezzato della mia vita è stato Robert Griffin, perché
però non è giusto, sei ingiusto
perché voleva dirlo a lui.
No, perché poveretto, non è il sogno spezzato, l'hanno spezzato.
No, lo so, perché è stato ancora più crudele, perché non è che sia tipo stato un bust nel primo anno, è stato tutto quello che doveva essere e più.
E anche di più.
E poi purtroppo è successo quello che è successo e ci hanno privato lui di una carriera fantastica e hanno privato noi di uno dei giocatori potenzialmente più divertenti di sempre, perché l'anno da rookie di Robert Griffin è qualcosa, gli highlights sono qualcosa di incredibile. Però purtroppo Mike Shanahan, vabbè.
Puntini di sospensione.
Ma tra l'altro,
come è finita?
Non credi, Mattia, che siano tremendamente cattivi? Cioè, ha una stampa contraria, secondo me, Griffith, abbastanza clamorosa, perché ne parlano sempre come se sia stata,
esatto,
colpa sua. Per me è una follia sta cosa, cioè io non la capisco.
Perché quando ha avuto un'opportunità ha dimostrato, cioè, minchia, l'anno da rookie ha fatto... Cioè, ha veramente, prima di tutto messo insieme statistiche assurde, e poi ha fatto, che non è mai banale, ha fatto passare Washington per una squadra competente. Sono andati ai playoff.
Questa è una cosa da Hall of Fame subito.
E cioè, che la stampa ha sempre insistito sul fatto che lui sia voluto rientrare. Vero, vero, ma ogni giocatore vuole rientrare, specie era il playoff. E il problema lì è l'allenatore che deve essere in grado di proteggere il suo investimento, perché purtroppo troppe volte i giocatori, anche teniamo conto che il machismo in NFL è ancora molto forte e in quegli anni lì ovviamente ancora di più, e quindi uscire dal campo era considerato fin disonorevole. E purtroppo alcuni allenatori di mentalità vecchia dicevano no, è giusto rimanere in campo, non capendo che andavi a distruggere il futuro di un ragazzo e probabilmente anche quello di una franchigia.
Io quella wild card l'ho commentata su Sport Italia, siamo Matteo Gandini contro i Seahawks.
No, ma proprio, cioè, la cosa che fa girare i coglioni è che non è che fosse una squadra all-in al Championship Game che ti giochi, o anche solo del Super Bowl che ti giochi tutto. Era una squadra che è messa dal nulla, che aveva tutto il futuro davanti, e ha trattato la partita come non potessero perderla. Adesso ho capito che quando sei playoff vuoi vincere tutto, ma vai fuori dai coglioni, sai, hai il quarterback rookie.
No, ma poi era rientrato,
ma vai, cioè,
vi ricordate come era rientrato? Cioè, non stava
certo,
in piedi,
ma
non era anche... Morto, non era una situazione che dici si è preso una botta, però
no, lo vedevamo tutti quanti che non stava in piedi.
Ma adesso, sinceramente, voi nella vostra memoria, che ne avete più di me? Avete mai visto un infortunio? No, avete il vostro hard disk è più grosso del mio.
È più vecchio, è vecchio e lento.
No, però ha più football. Però avete mai visto un infortunio più triste da vedere, quello di Griffin, che senza contatto vedi proprio il ginocchio si gira, si accascia, cioè.
Bridgewater,
ma non l'abbiamo visto, però, grazie a Dio non l'abbiamo visto.
L'abbiamo visto dalle foto.
Però sì, comunque Griffin, magari non è più, ma in top 3.
Io un altro giocatore che ho visto, invece, che mi sono chiesto ma come fa a essere in campo, poi in realtà dopo successivamente nelle altre partite della stagione ha giocato, è il vostro running back Mattia Dobbins. Quando è rientrato il primo anno, che correva zuppicando, cioè, io non ho mai visto in NFL una cosa del genere. Quando è rientrato dal primo infortunio, le prime partite, ma proprio zoppo andava via.
Sì, e la cosa che faceva ridere è che faceva anche buone yard, è che tipo nei momenti in cui doveva accelerare non accelerava, però i buchi venivano tutti giusti e guadagnava un po'. Quello è il motivo per cui ho definitivamente chiuso con John Harbaugh e vorrei un'estradizione in quella del nord, che venisse giudicato secondo le loro leggi. Perché fottere un franchise running back per una partita di preciso contro Washington, che poi l'anno dopo o due anni dopo ci ha battuto, ci ha interrotto la striscia, ma vai malora, cioè, ti prego.
Va bene, dai, vedi che la rubrichina nostra dà soddisfazioni, dolore, tanto dolore, ma qualche soddisfazione ce la dà, dai.
Posso tirare l'ultima coltellata al cuore di Mauro Clementi?
Ma sì,
in tema di sogni infranti. Mi è venuto in mente uno, era il 97, alla nostra prima scelta abbiamo preso Yatil Green, che era un ricevitore che all'epoca era un'ira di Dio al college, un'autentica ira di Dio, cioè un giocatore con delle prospettive pazzesche. Si è rotto alla prima pre-season, ha saltato tutto l'anno, l'anno successivo rientra, rotto in pre-season un'altra volta, mai più giocato un down.
Minchia. Scusate il francesismo. Allora, siamo prima di Ansi Disturbo, la sezione dedicata all'Italia Football League, la IFL, il massimo campionato di football italiano, i risultati di Week 5. Parma Panthers, Varese Scorpions 34-38, cioè gli Scorpions vincono a Parma, una partita bellissima. Parma quasi sempre in vantaggio, Varese li raggiunge fino nel finale a chiudere davanti. Questa partita è stata la consacrazione degli special, dell'abilità degli special team dei, degli Scorpions che hanno segnato due touchdown, ben due touchdown sul ritorno, anzi paradossalmente se guardate le statistiche i Panthers hanno fatto credo a memoria il triplo delle yard rispetto a quelle fatte dagli Scorpions, però quando hai uno special team che funziona è un Silvestri l'autore dei touchdown così performante, porti a casa una partita che vale tantissimo perché ti permette agli Scorpions di essere primi in classifica. Poi sabato tardo pomeriggio Rhinos Milano, Dolphins Ancona 21-30, Rhinos Milano total offense 400 yard, Dolphins Ancona total offense 110 yard. Indovinate cosa ha fatto la differenza? Anche in questo caso gli special team, i Dolphins segnano sul ritorno di touchdown, portano a casa due punti su una trasformazione bloccata e fanno i 9 punti di differenza, anche se c'è da dire che i Dolphins sono sembrati più solidi rispetto ai Rhinos, che hanno messo in mostra un quarterback fenomenale. Bravo il quarterback dei Rhinos, ma insomma c'è ancora da lavorare, sui Rhinos si sono addirittura di andare ai playoff, poi vediamo se viene la classifica. Sabato sera la partita tra le due squadre ancora senza una vittoria, i Marines Lazio sbancano Bologna battendo i Warriors 57-0 e portando a casa la prima vittoria del campionato, e per i Warriors continua questa disastrosa stagione. Avranno avuto le loro ragioni, siamo qua per un dibattito, però insomma stiamo andando a 1050 punti subiti a partita, segnandone praticamente zero. Domenica invece altra bellissima partita al Vigorelli, Frog Gennaro Guelfi Firenze, vincono i Guelfi 26-19 in mega rimonta. Frog Gennaro chiudono avanti il primo tempo, Salum, il color quarterback, gioca legnamente, ma si vede che è al 100%, lo stesso per Shishi Giuseppi, il ricevitore, anche lui non al massimo della forma. I Guelfi prima riescono a recuperare lo svantaggio, pareggiano e con un touchdown nel finale, un passaggio lungo di Fimiani, portano a casa una vittoria molto importante. La classifica dice Scorpions 4-0, Dolphins 3-0, Guelfi 3-1, Panthers 2, Panthers, Frogs e Jaguari 2-2, Rhinos 2-4, Marines 1-3, Warriors 0-5. Ricordiamo, le prime 6 vanno ai playoff, e quindi in questo momento Scorpions, Dolphins, Guelfi, Panthers, Frogs e Giants sarebbero le squadre qualificate. Week 6, quello del weekend, tutte e due le partite sabato, alle 18 Dolphins Ancona, Marines Lazio, e alle 20 Jaguari Torino, Guelfi Firenze. E questo è tutto sulla IFL, e quindi è arrivato il momento di Ask Disturbo.
Ask Disturbo, tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Cominciamo con Fabio Mazzoli, che ci chiede come funziona la modifica delle regole dell'NCAA. Quali sono le modalità e se in automatico le regole NCAA vengono poi dopo adottate nel resto del mondo. Allora, nell'NCAA, Fabio, esiste il Football Rule Committee, che è quello che elabora le nuove regole, cioè raccoglie anche in questo caso proposte da tutto il mondo collegiale americano, elabora le nuove regole, dopo averle elaborate le propone al Playing Rule Oversight Panel, che è quello che alla fine deciderà quali far entrare in vigore. C'è anche un periodo di tipo una settimana, due settimane, non ricordo bene la durata, nella quale le squadre, le università possono così commentare queste proposte di nuove regole. Si apre una finestra nelle quali ognuno può commentarle, perché magari si possono fare anche delle modifiche e tutto, però questo è il procedimento. Poi il regolamento NCAA è quello utilizzato in tutto il mondo dilettantistico, ci tengo a precisarlo, perché dove c'è sport professionistico, ad esempio può essere l'European League of Football, ma anche altri campionati nel mondo si usano regole diverse. In questo caso invece il mondo dilettantistico utilizza le regole NCAA che possono avere degli adattamenti anche rispetto alla situazione. Per esempio, in Italia, credo che non siamo gli unici, esiste il time out dei due minuti, perché non essendoci tabellone è una informazione importante. Nelle serie questo time out non c'è, o non c'è stato fino all'anno scorso, perché una delle proposte di modifica di nuova regola è di introdurre in automatico il 2 minutes warning dalla prossima stagione. Pietro, è stata mai avanzata la proposta di avere un tabellone del playoff mischiato, tale che consenta virtualmente qualsiasi match al Super Bowl anche tra squadre, quindi della stessa division o conference? La classifica alla regular season determinerebbe i campioni divisionali, mantenendo eventualmente la finale tra le prime due. Lui ci dice, avrebbe senso secondo voi questo playoff globale e non legato alle due conference?
La classifica della regular season determina già i campioni divisionali, non è una variazione. Tutto ciò non tiene in conto i campioni di conference, che per noi italiani, per la nostra mentalità, potrà anche non voler dire nulla. Per gli americani è una vittoria che conta, che viene premiata con un trofeo a fine partita con la premiazione, che è un pennant da esporre allo stadio, che è una vittoria.
Ma soprattutto, come gestisci i pareggi? Nel senso che se lo fai misto, come fai a dire...
Pareggio è come baciare tua sorella.
No, scusami, quando hai lo stesso record, quando hai uguale record. Cioè, tu vai a vedere quanti ne hai battuto all'interno della tua, non solo della tua division, ma all'interno della tua conference, e vai a fare tutti i vari rapporti in base alle triangolazioni, ci sono una serie di cose. Quando se lo fai mischiato, come fai? Cioè, quando c'hai 6 squadre che sono 9-8, se non hai se un mischione totale così, come fai a dire chi va avanti e chi no? Per come è settato il calendario, non è
no, quello lo risolvi, perché fai il numero di touchdown, fai differenza.
Sì, ma devi andare al numero di touchdown, capito? Cioè, adesso è...
Però no, ma quello che vuol dire Giorgio, e quello è teoricamente l'ultimo dei problemi, ti inventi una stupidata, capito?
Il problema sono le due leghe separate, sì. Cioè, e buttare le origini.
Esatto, sono le origini. Per il Super Bowl nasce come scontro tra AFL,
no,
e
è quello NFL. Quello che volevo dire, secondo me la vera motivazione, al netto di tutto, perché poi ha ragione il nostro amico quando dice alcune squadre, quelle di una stessa conference, non potranno mai affrontarsi in un Super Bowl, è vero, cioè
va bene così.
Cioè, no, non è che va bene così, è una cosa che fa parte di tutto il pacchetto. Esatto. Ma il discorso è che tutto nasce da una lega contro un'altra lega, che adesso si chiamano conference, che hanno avuto qualche piccola così tuning, piccolo aggiustamento nel corso della storia, ma è quello il discorso, è una lega contro un'altra lega, e quindi questo poi porta al campione assoluto mondiale totale. Simone Colombini, hanno aggiornato l'app dell'NFL, ma nonostante sia migliorata sensibilmente, secondo il mio modestissimo parere rimane la peggiore tra quelle delle principali leghe professionistiche USA. Voi come l'avete trovata? Allora Simone, io ti dico la mia, poi siete gli altri. Non uso app di nessuna lega americana, che sia MLB, che sia NBA, che sia NFL. Tutte le informazioni le prendo o da ESPN o da The Score o da altro. Quindi ahimè non posso aiutarti, però magari qualcuno di voi ce l'ha installata e può dare un parere, voglio dire, ecco.
Io quella americana l'hanno aggiornata, ma non vedo problemi rispetto ad altro, non so,
no,
cosa
dice problemi,
lui
non parla,
non c'è peggiore
problemi,
di usabilità,
esatto,
di contenuti, di tutto quanto, insomma.
No, beh,
non
sito...
so se rispetto a quello americano, italiano, americano è diverso, però
secondo me è,
cioè,
uguale, sai.
No, il problema è che il sito NFL da anni,
bravo,
che è inguardabile, cioè, sì, sì.
È passato da essere uno dei più,
no,
bei siti di sport,
no, no,
assoluti,
sia, permettimi,
no,
da quando hanno cambiato il layout, perché fino a prima era qualcosa da andare a vedere, a leggere, cioè a vedere qua, giornalmente, più volte al giorno. Ma quando hanno cambiato il layout, disastro,
privilegiando, privilegiando la multimedialità in modo esagerato, con video che parlano da tutte le parti,
e l'autopromozione, e l'autopromozione, perché era un sito rarissimo di una lega che dava notizie, cosa che non c'era mai vista in precedenza, fatto benissimo, più sul pezzo, perché chiaramente gli insider più insider ce li avevano loro, di tutti gli altri siti di informazione,
e anche con una certa obiettività,
molto molto, ripeto, era fatto divinamente sia come layout, come notizie che dava. Hanno scelto multimedialità e autopromozione, per me si sono sparati sui piedi, cioè poi per carità vincono loro, perché tanto si sa, va tutto bene. E per quanto riguarda le altre leghe, vabbè, io la NBA non riesco più a guardare neanche il sito, Joe, non so tu, ma ho...
ma noi dall'Italia formalmente non possiamo vedere.
Esatto, no, infatti. Bravissimi. E l'app, quella che usi per guardare le partite, ti fa incavolare una volta sì e tre pure.
Totalmente inutile. Quello
dell'NBA funziona così bene, l'app, che sul mio Huawei non è supportato.
Ma perché si adegua al gioco, Joe?
Certo.
No, comunque, però ragazzi. Mauro l'ha detto, ma voglio porre enfasi. Tu, quando apri un articolo, parole, sul sito dell'NFL, ti parte un video sotto, un video nella barra,
sì, un video sopra, un video nella barra sotto.
Sono video ovunque, e tu non riesci a fermarli, ti senti tipo claustrofobico, sopraffatto, e ti il cellulare contro il muro. Non ne vale la pena. Perciò no.
Video con audio attivato.
Se... Simone ha fatto domanda. Sì, Simone, se vuoi guardarti gli aggiornamenti live della partita, ti consiglio ESPN. Secondo me è la migliore in assoluto, perché è chiara, semplice e è proprio aggiornata in tempo reale, velocissima.
Anche invece per l'NBA,
anche CBS, sì. Io consiglio.
Fammi vedere,
ecco,
CBS.
Una cosa che posso dire è che io c'ho NFL Plus, ancora lo sto pagando, e c'ho la pubblicità nell'app. Questa cosa già mi rompe le scatole tantissimo. Prima non c'era.
Pensa che noi ce l'ha messo anche per il video adesso. Vabbè. Va bene, dai, abbiamo ancora una domanda che è quella di Marco Mangiolo. Cosa ne pensate di una possibile trade-up, di un possibile trade-up dei Commanders per una seconda scelta, sempre al primo giro, per prendere un giocatore a difesa del quarterback?
Allora,
che perché
io
l'hanno
che
fatto
sono...
i Texans l'anno scorso, non vuol dire che adesso devono fare.
No, a difesa,
no,
però.
Io seguo poco i giocatori del college, mi affido a strada verso il draft, tranne che per un ruolo, l'offensive line. Li guardo tutti i danni ormai. Quest'anno c'è tanta roba, ma tanta che io non mi ricordo un anno dove ce n'è così tanta. E oggettivamente, quando anche guardi un po' di video, ti accorgi che questi sono forti, veramente. Quindi io non farei trade-up, perché ci sono degli ottimi giocatori da prendere tranquillamente al secondo giro. Poi ovvio che al primo giro ci sono dei tackle veramente impressionanti in centro che a me piace da morire, però non mi andrei a spendere tutto il cucuzzaro per una squadra che oggettivamente ha bisogno un pochino di usarle le pick, non per un solo giocatore, ma ne ha bisogno proprio di tanti.
Ok, perfetto. Con la domanda di Marco chiudiamo questa sesta puntata off season di Scusate il Disturbo. Prima di chiudere, i prossimi appuntamenti: giovedì podcast verso il draft dedicato a tight end e running back, venerdì due podcast, The Snap con i quarterback della classe 2021 e The Drive che ci parla di un mock draft pronto.
Sì, è una puntata completamente diversa da quelle che sono sempre state fatte a The Drive. Non c'è una sfida, ci sono gli ospiti, gli amici di Strada Verso il Draft. Siccome loro fanno questo bellissimo mock draft su Huddle, guardatevelo perché veramente ne vale la pena, ma purtroppo non c'è un commento di quel mock draft e noi invece volevamo valorizzarlo. Quindi gli abbiamo chiesto di venire a illustrarcelo, ovviamente gli faremo molte domande, ma incentrato tutto sul draft, e quindi veramente seguitelo. È una puntata aggiuntiva di Strada Verso il Draft, uno spin-off.
Un ringraziamento a Mauro, Giorgio, Mattia, Alessandro per avermi fatto compagnia. Ci sentiamo settimana prossima, che tanto, come avete visto, qualcosa ci inventiamo. Da Giovanni Ganci è tutto. Together.